Questo è, se tutto do il benvenuto a tutti i presenti, questo è il sesto ciclo di incontri che il nostro centro di psicoanalisi organizza nella città di Modena. Il centro di psicoanalisi applicata libera parola in zone diverse della città ha di volta in volta organizzato quelli che sono degli incontri pubblici pluritematici, osservando delle tematiche locali da un punto di vista multidisciplinare. Come ho premesso per le persone che sono arrivate da ultime, paghiamo un po' lo scotto questa sera dello spostamento della sede. Questa sala è conosciutissima per il modenese DOC, altre persone che vengono magari stanno venendo da Reggio Emilia, da Guastalla, da Modena, stanno trovando un pochino di difficoltà, ma gli ho detto di guidare più velocemente, insomma, non possiamo per la prossima volta, perché il parcheggio, per chi non conosce, è difficile da trovare. Una signora di Modena, che la conosce meglio di me, mi ha spiegato in realtà che c'è un parcheggio grande qui vicino al Parco Novisa, che poi ho trovato facilmente mettendomi via tanti piatti, insomma. Allora, il perché di questo incontro? Per quelli che sono abituati alle nostre serate, sa che la psicoanalisi applicata al sociale di volta in volta si occupa delle tematiche emergenti di una città. Vale a dire, noi rappresentiamo una modalità, noi facciamo parte come centro modenese di una rete nazionale di centri di psicoanalisi applicata che lavora nello stesso modo, vale a dire affianca alla clinica, che è quello che è il nostro lavoro di liberi professionisti e di equipe, alla divulgazione. Cioè, noi cerchiamo di portare nella maniera più trasmissibile possibile alla popolazione quelle che sono le evidenze macroscopiche cliniche che troviamo sulla città. Questo vale quindi da Torino, Palermo, Milano, Modena, Roma, Napoli e quant'altro. Di comune accordo con i colleghi di tutta Italia abbiamo pensato che, penso a Modena, noi ci siamo occupati di volta in volta di quello che erano le emergenze locali. Chi ha frequentato i nostri seminari ricorda che abbiamo dedicato tantissime serate all'anoressia bulimia. Il nostro centro, come centro divulgativo, fa parte del progetto del Ministero della Salute per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Ci siamo occupati di disturbi di attacchi di panico, quando il tema appariva essere emergente e abbiamo cercato di svilupparlo un po' di più. Quando c'è stata l'emergenza abbiamo parlato, e lo troverete nella brochure, della distribuzione, del tentativo di distribuzione di psicofarmaci ai bambini in età evolutiva. E per un anno siamo andati in tutte le cittadine di Modena e provincia a parlare della farmacovigilanza, cioè di come una località territoriale debba tenere gli occhi aperti su questo che è un fenomeno per noi preoccupante, per altri no, ma comunque emergente, del quale è necessario parlare. Quando ci sono stati, diciamo così, omicidi un po' strani o atti violenti, atti fortemente razzisti, per chi ha partecipato agli incontri dell'anno scorso, ci siamo occupati delle forme di aggregazione violenta. Abbiamo cercato di spiegare che cos'è la paranoia, che cosa sono i passaggi all'atto, che cosa può motivare queste persone che hanno commesso questi omicidi piuttosto eclatanti nel nostro territorio, cercando di darne una lettura prima sociale e poi usare il filtro della clinica. Quest'anno il tema che è emergente è il concetto di crisi. Ora, la crisi è qualcosa che colpisce tutte le nostre città. Ed è una crisi strutturale. Noi, nei nostri studi, vediamo solo il precipitato ultimo, vediamo gli effetti sul singolo individuo. Però la crisi è qualcosa di attuale, che è economica, la crisi è politica, la crisi è sociale, la crisi colpisce la comunità, le famiglie e da ultimo abbatte l'individuo. Quindi questa sera abbiamo cercato di portare a uno stesso tavolo di una città dei punti di vista che sono tra di loro apparentemente molto diversi, ma che trattano, ciascuno dalla loro prospettiva, lo stesso tema. Il punto di vista politico, il punto di vista economico, il punto di vista filosofico, il punto di vista sociologico e il punto di vista psicoanalitico. Rispondendo ad alcune email che sono arrivate, non uscirete di qui con le soluzioni alla crisi, così come agli incontri passati non siamo usciti con le soluzioni a tutti i disturbi del comportamento alimentare o alle strutture paranoiche. Siamo però usciti con quello che è il cuore della divulgazione. Un problema viene portato in mezzo alla cittadina, viene sviscerato e ciascuno riesce a dare un proprio contributo e a portare a casa qualche cosa. serata, siccome ci sono tanti ospiti, ho chiesto il gentile aiuto della dottoressa Martinelli, che si occupa di giornalismo e fa la conduttrice televisiva, che ha il compito di coordinare, dirigere le serate, forse un po' meglio di come l'ho fatto io negli anni scorsi, che ho dovuto ogni tanto improvvisarmi giornalista.
È modesto, ovviamente, con questo inizio si poteva, innanzitutto bravissimo perché sei partito molto bene, te lo dico da un punto di vista anche televisivo, la mia è una parte di, non voglio dire ludica perché il tema ovviamente non si presta a questo, però insomma lavorando in televisione concedetemi a volte anche un po' di un intercalare, un po' per alleggerire quello che è un tema invece davvero molto importante. Beh, senz'altro si è capito, almeno io nel mio piccolo ho capito che spread fa male all'anima e al corpo, questo insomma un pochino l'abbiamo capito, questa parola sconosciuta ai più è diventata improvvisamente, tristemente anche nota, famosa, forse senza capirla bene, ed è entrata con grande prepotenza dentro le nostre case, insomma attraverso, ahimè, anche la televisione, soprattutto la televisione, è entrata proprio un po' nelle case di tutti, nelle vite di tutti. Le cronache, non possiamo nascondere, fotografano uno scenario drammatico dove il protagonista è lei, la crisi economica che impoverisce l'uomo, crea marginalità e anche nei casi più estremi, sottolineo più estremi, porta anche a decidere di togliersi la vita, insomma, grandissimo bene, insomma. E quindi in qualche modo una crisi che colpisce il sistema a 360 gradi, mi sento di dire. Da una ricerca, fra l'altro Link Campus, sulla crisi, premetto che è una ricerca in ambito nazionale, emerge sicuramente un dato molto allarmante, quasi 8 suicidi al mese per motivi economici, è un numero credo molto impegnativo. Nel 2012 sono state 89 le persone che sull'orlo del fallimento o comunque schiacciate dai debiti ha deciso di togliersi la vita. L'analisi di questi dati del Link Lab, il Link Lab è un laboratorio di ricerca socio-economica della stessa università appunto Link, ha contato 86 uomini e 3 donne, insomma, e ogni tanto le donne sono un po' in meno, insomma, questo ovviamente va anche detto, e che dall'inizio, ecco, dell'anno scorso ha fatto questo tipo di scelta tragica, drastica, probabilmente a conferma del grave disagio avvertito. Le mie pause sono anche dovute al fatto che c'è anche un numero scuro dietro, un numero scuro che ovviamente ci porta anche a dover riflettere sulla obiettività di questi dati, anche perché poi magari i dati, come molti sapete, insomma, vengono sempre così, a volte insomma, portati, buttati alle persone, poi bisogna anche un po' vedere in generale la fonte. E certo è, quindi voglio dire, reale obiettività di sicuro di dati. Sicuramente mi permetto di dire che con una piccola ricerca fatta da fonti importanti come appunto questo laboratorio a livello nazionale, ma non solo, si evidenzia una maggiore concentrazione di episodi di suicidio nel secondo trimestre di questo anno fatidico, che è il 2012, questo nel senso questo, non quello che, insomma, quello che è terminato, mi permetto di dire per fortuna, il 46% fa fra aprile e giugno 2012 a fronte del 25,8% dei casi nel primo trimestre, 18,5% fra settembre e dicembre 2012. Ancora di sicuro possiamo dire che il numero più elevato di tentati suicidi nell'ultimo trimestre 2012, 24 persone che hanno cercato di porre fine alla propria vita rispetto ai 9 episodi del secondo trimestre. L'età media sono 52 anni, la fascia di età maggiormente interessata, quella che va dai 45 ai 54 anni, che rappresenta poi il 48,5%, rispetto al 25% rappresentato dalla fascia che va dai 55 ai 64 anni. L'area geografica maggiormente colpita sembra essere, sia anche abbastanza palese, il nord-est, con 39 suicidi, che rappresentano oltre il 40% dei suicidi censiti in tutto l'anno, appunto dall'inizio del 2012, rispetto per esempio al centro Italia il 25,8, le isole il 15,7, il sud 14,6. Come regioni il triste primato ce l'ha il Veneto con 23 suicidi nel corso del 2012, che rappresenta il 25,8 dei suicidi complessivi che l'Italia ha avuto da gennaio a dicembre 2012 sempre. E arrivo alla fine, purtroppo fra gli imprenditori è proprio quindi in questa categoria imprenditori e artigiani che si conta il numero più alto di suicidi e invece disoccupati il numero più alto di tentati suicidi. imprenditori artigiani che si sono tolti la vita sono stati 49, il 55,1% dei suicidi registrati nel 2012. Nella realtà di Modena, per quello che possiamo più o meno, quello che ci ha dato un po' sapere, insomma, anche perché il tema suicidio, poi già forse in generale, al di là della crisi economica, penso che meriterebbe un seminario a sé stante, perché le motivazioni sono poi tante, poi abbiamo degli esperti del settore, quindi potrebbero spiegarcelo bene loro. Secondo i dati appunto del CNA, che sono datati 7 maggio 2012, e io ho dato il CNA, va bene, non ho fatto perfetto, non ho sempre paura a parlare a volte, vado sempre piano, un suicidio ogni 4 giorni, quindi un imprenditore che fa questo tipo di scelta ogni 4 giorni. Sono dati, credo che insomma facciano davvero riflettere. Io ho parlato anche troppo, tendo a farlo sempre anche in televisione, quindi mi devo trattenere stasera. Adesso do invece con grandissimo piacere la parola a Maurizio Torregiani, presidente della Camera di Commercio di Modena. Prego, io avrei già anche una domanda per dare il suo input, se vuole, se posso permettermi, che forse è riassuntiva poi di quello che
abbiamo deciso di parlare qui perché pensiamo di essere più sintetici tutti e tre.
Ecco, hanno già fatto capire che noi siamo lunghi.
No, normalmente è una dichiarazione, chi fa questa dichiarazione è molto impegnativo.
È molto impegnativo, esatto, ma so che lei mantiene le promesse. Contrazione della produzione industriale e degli ordinativi. Anche Modena, mi permetto di dire, anche sottolineo, forse ancora più Modena, proprio per la sua vocazione manifatturiera, ha risentito di questa crisi che definisco un po' insomma epocale. La Camera di Commercio è senz'altro un osservatorio privilegiato, particolare. Cosa emerge?
Allora, se mi è permesso, partiamo dalla fine. Una cosa forse che molti di voi o lei stessa non si ricorda o non ha presente. In questo senso, lei citava un'associazione di categoria prima, che è la CNA, in particolare quella di Modena, prima la CNA di Modena, poi la Camera di Commercio, facendo insieme, da credo che sia un anno esatto, hanno istituito, prima loro e poi trasferito alla Camera di Commercio, uno sportello gratuito di ascolto, un numero verde, d'intesa con, credo che si chiami, il Dipartimento di Salute Mentale della nostra USL di Modena, il dottor Staracci in particolare. Sì. Lo abbiamo fatto, io nelle due vesti, lo abbiamo fatto prima dell'evento sismico. Noterete che io userò pochissimi termini terremoto per un fatto squisitamente scaramantico. Il terremoto è abbinata la persona, no? Cioè il terremoto e il terremotato. Se dico sisma è più complicato trasferire la persona, semplicemente perché nel nostro paese i terremotati non hanno avuto molta fortuna. Ed è per questo che uso il termine sisma. Allora, prima del sisma, noi proprio in relazione a questi fatti avevamo istituito questo sportello che con il Dipartimento di Salute Mentale, una cosa molto discreta, anonima. Il compito prima dell'associazione e poi della Camera di Commercio, che nei prossimi giorni rilancerà, è quello di diffondere questo numero, di sollecitare le persone a, in modo discreto, molto discreto, noi stessi non sappiamo chi sono, per fortuna, non compete a noi, ma cercare di tirare fuori il problema e di cercarlo di manutenere. Ovviamente la CNA o la Camera di Commercio ha relazioni con le istituzioni, ancorché sanitarie, su questo aspetto, perché il problema c'è tutto. Salto questo, da questo aspetto, per arrivare a un altro. Anche l'assessore Ori, che è qui presente, è perfettamente a conoscenza di queste nostre azioni, a volte fatte anche la comunità economica, è una comunità che sa parlare al suo interno con molta discrezione e velocità di informazione. Le istituzioni camerali o politiche istituzionali come la provincia e l'assessore altrettanto, Bonini anche lui nel suo, ci siamo incontrati diverse volte, mancherebbe un altro soggetto che l'assessore Maletti, ma così avremmo chiuso il cerchio, ma è casuale che, come vedete, c'è una congiunzione, in questo caso il giudico positiva, di relazioni istituzionali e private poco conclamate, ma effettivamente stanno portando qualche interesse. Poi dopo loro sapranno sviluppare meglio questa cosa. Io voglio invece partire facendovi e dando voi una provocazione che è sulla linea delle cose che lei diceva sulla situazione economica. Io ho un modo provocatore a volte di esprimermi, spero lo farò anche con voi, dicendo che questo numero verde contro le tensioni che abbiamo, nella nostra comunità non eravamo abituati a gestire una situazione di questo genere, ancorché collettiva, ma si scarica nell'individuo. Negli ultimi 60 anni gli indici di crescita economica e di benessere nel nostro territorio sono tutti esponenzialmente in crescita. In due anni c'è stato il crollo, quindi è una comunità come la nostra che vive di microimprese, cioè di imprese familiari, di, diciamolo con un numero, se c'è una persona ogni 9 che fa un'attività di impresa non dipendente, e nella misura in cui non si riesce a portare avanti c'è un fallimento addirittura personale, e noi non abbiamo una comunità che non è ancora organizzata per metabolizzare collettivamente questo tipo di sfida non riuscita. Ecco perché, proprio che eravamo al corrente dei numeri che lei citava, che inizialmente colpivano soprattutto il nord-est, ci siamo preoccupati di veicolare questo numero verde per elevare la soglia di attenzione e dare canali di comunicazione ancorché professionalizzati. Allora, tutto questo perché? Perché noi, e io sono tra quelli che pensa che la crisi economica, come anche lei oggi ha descritto, è finita il giorno in cui è cominciata. Noi oggi stiamo vivendo una situazione di carattere economico non di crisi. La crisi è finita. Quello che noi viviamo oggi è una nuova normalità. Abbiamo un termine forte, perché se io dico crisi, nell'immaginario di ognuno di noi, soprattutto chi fa economia e impresa, si aspetta la ripresa, non arriva a queste condizioni. Dopo 4-5 anni di crisi, non possiamo aspettare la ripresa dei consumi, la ripresa dell'economia. Non ci sarà, salvo che avvengano dei fatti interni, delle decisioni individuali e collettive che scardinano questo tipo di situazione. Poi vi dirò alcuni dati. La crisi è finita, quindi è una nuova normalità, e per recuperare i livelli di produzione e di lavoro che avevamo prima dobbiamo modificare il modo in cui noi facciamo A, comunità, B, economia. E io spero di essere chiaro, per me lo sono, poi vedremo se lo sarò anche per voi. I fattori di successo del nostro territorio che ci hanno permesso di sviluppare un'economia forte, e in soli 60 anni siamo passati da essere l'ottava provincia a più alto tasso di disoccupazione alle prime province europee di produzione del reddito e diffusione del reddito e di benessere, le modalità con le quali abbiamo ottenuto questi successi sono modalità che hanno lasciato il suo tempo, e se noi continuiamo con il rito che avevamo prima, continueremo a scendere i gradini del benessere. Dobbiamo riformulare il fattore di competitività. Cercherò di darvi qualche... E proprio per questo motivo lo stress istituzionale, collettivo, aziendale, e quindi le difficoltà individuali di comunità aumentano ad aumentare di questa consapevolezza. L'incertezza è anche nel trovare nuove forme di creazione del benessere, poi di diffondere questo benessere, quindi la crisi, diciamo così, che viviamo, oltre che essere di carattere economico, è una crisi di carattere politico, è una crisi di carattere sociale, è una crisi che si trasferisce in modo dirompente dentro l'organizzazione dell'azienda e delle relazioni tra aziende, ma addirittura dentro anche la stessa comunità della famiglia, ancorché sia vissuta tra persone, componenti della famiglia, impiegati nell'attività imprenditoriale della famiglia stessa, produce delle grosse lacerazioni. Cercherò di darvi, non di intontirvi di numeri, ma di darvene alcuni, se ci riesco. Tenete presente che ogni anno ci si iscrive alla Camera di Commercio chi vuole fare un'attività nuova di impresa. Bene, nel 2012, sul 2011, questa voglia di scommettere su se stesse è calata quasi del 5%. Mentre le aziende che hanno chiuso alla Camera di Commercio, tenete presente che a Modena ce ne sono più di 80.000 imprese iscritte alla Camera di Modena, su 780.000 abitanti, se ricordo bene, le imprese che hanno chiuso sono pari all'11%, meno 11%. I settori più colpiti sono quelli manifatturiero, la meccanica in particolare, non so come, se riesco ad essere chiaro, ho fatto un segnale, se dico manifatturiero si è chiaro a tutti. Poi il settore delle costruzioni, sono tutto il comparto che gira intorno all'edilizia, e il terziario è stabile. Però nel terziario, ve lo segnalo, soprattutto perché c'è Bonini, così serve per dirlo anche a lui, no? Nel terziario abbiamo un fenomeno piuttosto interessante da indagare sotto diversi punti di vista. Sono cresciute le aziende, le imprese, le società private che si occupano di assistenza sociale. E credo che sia un dato. Due, cioè sono aumentate del 4% anche nel terziario le aziende che si occupano di supporto alle aziende stesse, un vero e proprio terziario alle imprese. Tenete presente che in termini economici noi otteniamo il tasso di sopravvivenza, no? Quanto tempo sopravvive un'azienda? Allora, le aziende che erano presenti nel 2009, che sono presenti nel 2012, sono, il tasso di sopravvivenza è il 64,3%. Mentre le imprese che dal 2011 sono sopravvissute fino al 31-12 del 2012 sono del 79%. A voi appariranno percentuali elevate, per chi si occupa di queste statistiche come noi sono dati molto bassi. In sostanza, un'impresa ogni 5 in un anno chiude. Non avevamo avuto a Modena mai un fenomeno di questo genere ed è il motivo, dal mio punto di vista, dalla mia opinione, mi fa dire in modo molto, credo chiaro, che non viviamo di una crisi economica, ma viviamo di una ricomposizione dei sistemi economici e sociali della nostra comunità italiana, modenese, europea, ma bisogna andare oltre e sono quelle internazionali. Tenete presente che nel solo 2011 le imprese che hanno fatto la liquidazione volontaria sono 1.357, pari a un più 15% rispetto all'anno precedente. Astraggo da tutta una serie di dati, se mai vi interessa ve le sottoporrò dopo. E abbiamo circa più di 4.000 aziende, sintetizzo, che sono in concordato, cioè prossimi al fallimento, in crisi conclamata. I settori più colpiti nell'ordine sono primo il manifatturiero, quindi il produttivo, il settore edile delle costruzioni e quello che dicevo prima, il commercio. Vi dico un elemento. Ci sono la produzione nel 2012 è calata quasi del 6%. Il fatturato è calato meno, solo del 3,3%. Perché? Perché il mercato italiano è fermo, i mercati internazionali, a cominciare da quello europeo, sono più in movimento rispetto ai nostri. Quindi se Modena non avesse l'export, oggi le aziende, quasi il 42% del totale del fatturato delle aziende di Modena va all'estero. Se non avessimo l'estero, noi avremmo una crisi molto, molto superiore. E l'asse con la quale le aziende modenesi esportano è un asse che va a nord-est. Il flusso del nostro benessere corre sull'Alto Brennero, per darvi una semplificazione. Quindi noi andiamo in Austria, in Germania, e poi micidialmente tendiamo ad est. E andiamo molto ad est, fino ad arrivare ai paesi asiatici. Se non avessimo quello, noi avremmo forti problemi. Tant'è che abbiamo un calo degli ordini interni italiani intorno al 7%, mentre i mercati esteri aumentano quasi del 4% i livelli di richieste di ordinativi. Io non so se riesco a dimensionarvi la idea che io ho, ma tutti si esprimono così. Allora, come bisogna ricombinare i fattori di successo di un'economia? Un'economia che è fatta al 95% di microimprese, cioè imprese sotto i 10 addetti, provoca dentro la famiglia, normalmente a conduzione familiare, dei grandi stress. Decidere i livelli di investimento, decidere dove tagliare, decidere in assenza di liquidità perché non si paga, non ci paghiamo uno con l'altro per una serie di motivi, dove tagliare, dove investire. In altra misura, in famiglia o nell'azienda si discute se scommettere il proprio futuro, i propri risparmi in una intrapresa, o conservare questi risparmi con un'azione molto conservativa per l'azienda. In entrambe le situazioni si parla di diminuzione del lavoro e quindi degli occupati, con uno stress non solo importante che ha l'imprenditore e la famiglia dell'imprenditore, perché un conto è avere 1800 dipendenti e non conoscerli, un conto è averne 6 e conoscerli, e questo provoca uno stress. Se poi a tutto questo stress noi aggiungiamo l'effetto sisma, nell'area, lo chiamano così, nel cratere ampio del sisma, prima abbiamo avuto uno stress collettivo, che è l'incredulità che ognuno di noi provava sul suo volto. Noi eravamo convinti di non vivere in un'area sismica. Io abito a Campogalliano, quindi sono proprio sull'orlo del... Ci siamo svegliati in due occasioni, anzi, con dove la nostra faccia tradiva questa incredulità, che si somma agli stress che dicevo prima. Quindi c'è un fatto di comunità che deve mantenere questa cosa. Bene, il sisma si è scaricato su 25.000 aziende. 25.000 aziende, la metà di queste 25.000 aziende che sono presenti nell'area del sisma, cioè da Campogalliano, Castelfranco, fino a tutta l'area nord, cioè Mirandola, Finlandia, sono 25.000 aziende, la metà ha subito danni, il 13% crolli. Si parla di centri storici o si parla di immobili più ampi. Significa, io tiro via perché non mi piace ripetere questi dati del sisma, quindi, significa che noi nel 2012 abbiamo avuto una contrazione del prodotto interno lordo provinciale, cioè si misura tutto al mondo, credo lo dicesse Einstein, compreso l'inutile, no? Il prodotto interno lordo è un'unità di misura che dovrebbero cambiarla aggiungendoci altre cose, ma oggi è normalmente conosciuta così. C'è il prodotto interno lordo di una nazione, ma c'è anche quello di una provincia. Noi lo misuriamo, il prodotto interno lordo della provincia di Modena nel 2012 è calato del 13,5%. Vuol dire che siamo passati anni di crisi su anni di crisi, da 22 miliardi e mezzo del 2011 a 19 miliardi e mezzo. In sostanza vuol dire che ognuno di noi qui dentro in un anno ci ha rimesso 4.500 euro, perché siamo passati e siamo abbiamo 4.500 euro in meno per ogni componente della famiglia, io, mia moglie e mio figlio, 4.500 per tre, di reddito spendibile, di risparmio spendibile in meno. E siamo tornati ai livelli di circa 17-18 anni fa. E la china continua perché ognuno di noi assume politiche conservative anziché politiche di innovazione delle relazioni familiari e della comunità economica che noi abbiamo. È troppo facile vedere queste difficoltà e appiccicarle al mondo della politica. Dobbiamo trasferire al nostro tipo di attività, e queste in un'attività di impresa producono quei livelli di tensione e che lei richiamava prima, e probabilmente c'è un lavoro da fare rispetto ad uno di noi per mettere in comune questo tipo di aspetti. Come devo modificare la rete, l'organizzazione aziendale, le relazioni con i miei collaboratori, le relazioni nella famiglia, le relazioni nella comunità, le relazioni con i miei fornitori o con i miei clienti. Quando in economia si parla di reti lunghe, significa che salti il modello economico del territorio e si assume un livello di relazione virtuale nel mondo. Io collaboro con un'azienda di Brescia, mentre prima era di Carpi, poi a sua volta facciamo un componente che va dentro un'azienda austriaca e a sua volta eccetera eccetera. Mai come in questi ultimi tre anni i modenesi si sono messi ad imparare l'inglese, che è un altro elemento che determina quel cambio che ho detto. Il combinato disposto di tutti questi fattori ci fa vivere in una forte precarietà, instabilità, che la comunità trasferisce ad altri, e i soggetti collettivi, tra cui anche la Camera di Commercio, ci devono mettere oggettivamente il suo tempo per metabolizzare i nuovi bisogni delle persone e delle collettività. Io ho passato tanti anni della mia vita professionale a spingere gli imprenditori di piccole dimensioni a, come si dice a Modena, mettersi insieme, rimanere nella propria individualità ma facendo una rete più ampia, con scarso successo. Gli ultimi anni della crisi l'ho vissuta quasi come colpa, perché mi viene imputato di non avere fatto ancora nulla di queste reti, di queste società o di queste gruppo. Dovrebbero farli gli altri, ma si assume questa cosa come impegno e si cerca di ricostruire la cosa. Queste cose creano un'instabilità, e il primo fattore di ansia della persona è quello di carattere economico, e viene scaricato tutto con un valore simbolico che è lo spread, cioè la differenza che c'è stata nel performance del debito pubblico italiano con quello teutonico, con quello tedesco. Noi abbiamo vissuto nello sviluppo economico del nostro paese uno spread quasi del 700, di 700 punti rispetto a quello tedesco, ma nessuno se n'era accorto. Per venire in tempi recenti, con Prodi avevamo per uno spread su 600 punti, ma non lo vivevamo come ansia. Oggi lo viviamo come ansia, come unità di misura, credo per i motivi che ho detto prima. La nostra comunità, quella modenese, è storicamente abituata a misurare le performance di carattere economico, come vi dicevo prima, quando vengono alterate da un riposizionamento mondiale, la nostra rete fitta di relazioni della nostra comunità, la Caritas, la parrocchia, la sezione del partito, le associazioni di categorie, i sindacati, non riescono a misurare questo tipo di ansia collettiva, perché normalmente non gliela andavamo a dire lì. E forse riunioni di questo genere servono per cercare di relazionare anche questo aspetto nella rete di relazioni che abbiamo già nella nostra comunità. Non serve a nulla, ma credo, e concludo, di poter dire che, visto che in questi giorni, anzi era febbraio, avevamo fatto quel numero verde dal titolo Perché nessuno si senta solo, comunicati, familiari dicono trasferiamo le informazioni, non viviamole solo in famiglia, perché questi possono metterci nelle condizioni di riavviare la relazione nella nostra comunità e rivedere in noi stessi, nelle nostre azioni, un po' più di fiducia su quello che riusciamo a fare, per quello che potremo fare domani. Il termine è speranza e fiducia. Insieme ce la faremo di sicuro, per quello che avevamo fatto questo numero verde, per cercare, poi ve lo leggerete anche sulle nostre stampe, per cercare di mettere in relazione quei fili che oggi erano momentaneamente sospesi. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Sì, assolutamente, Presidente. Lo merita tutto. Posso dire complimenti per la chiarezza e anche il messaggio di innovazione, questo secondo me è molto, molto importante, quindi davvero ringraziamo il Presidente. Procediamo con i nostri relatori. Sicuramente è il momento anche di vedere un pochino, di ascoltare altri dati legati insomma in qualche modo alla povertà. Allora invito l'assessore formazione professionale e mercato del lavoro per la provincia di Modena, Francesco Oli, che ringrazio. Ecco, anche lei, posso partire con un input, giusto, tanto eravamo in telepatia, spero, quindi insomma sicuramente ci sarà un collegamento. Dati un po' della povertà a Modena e anche come si è trasformata, insomma, anche voi un osservatorio importante.
Ma allora, ringrazio Maurizio, perché come dicevo con lui, al di là della sintesi, è stato molto efficace nel concedermi lo spazio di provare a capire cosa è successo dal 2007 ad oggi, anche attraverso l'osservatorio che noi abbiamo in modo particolare come assessorato al lavoro, dal punto di vista del lavoratore, del disoccupato, del precario, di chi perde un posto e tenta di recuperarne un altro, credo che sia utile provare a fare un ragionamento che guarda cosa è accaduto dal 2007 ad oggi, perché lo faccio nel caso di Maurizio e di magari tanti come lui qui si devono occupare di provare in qualche modo a prevenire o comprendere insomma anche la necessità di equilibrio insomma che le persone ricercano insomma, in se stesse e il rapporto insomma con chi gli sta vicino. Però io ho un'impressione, questo Maurizio Romano era da questo Maurizio. Io ho un'impressione vissuta nelle relazioni con alcuni amici, adesso io vengo da Solira, per fortuna anch'io sono ai confini del cosiddetto insomma, cratere allargato, però insomma, ho un'impressione legata al terremoto che però è la stessa anche rispetto alla crisi economica e che credo possa essere un punto di partenza anche per provare a ragionare insieme del cosa succede e del come un territorio può ragionare intorno al provare a prevenire insomma, la scelta di coloro che individualmente decidono di togliersi la vita. Ma guarda, io credo questo, non è il mio mestiere, ma vi riporto quindi un'esperienza insomma, personale. Ho l'impressione che eventi gravi, insomma, contesti familiari insomma, sociali, come sono stati il sisma del 20, del 29 di maggio dell'anno scorso, come la crisi economica insomma, in questi anni, siano non la ragione nel senso l'origine insomma, del problema, ma siano la ragione nel senso la ragione che si danno queste persone per giustificare il gesto che stanno per fare. Ho questa impressione perché l'ho vissuta anche da vicino con amici con il Soliera e di altri comuni della zona insomma, del cratere, che a seguito del sisma hanno deciso di farsi assistere non tramite i canali insomma, dell'azienda sanitaria locale per scoprire, insomma, quindi con casi anche molto vicino, che in realtà insomma, alla fine l'oggetto della discussione, quindi il contendere non ruotava attorno tanto al terremoto stesso quanto alla crisi economica, ma che quello fosse, come in gergo direbbero un po' i modenesi, la pioppa, cioè quella cosa a cui ti sei attaccato e che anche nella sua negatività ti portava a elementi di certezza, perché credo che una stagione come questa, che è una stagione molto povera di grandi elementi di senso, una stagione come questa, anche gli eventi negativi si possano trasformare in un orizzonte di senso su cui attaccarsi e su cui anche proiettare su elementi che riguardano, cioè, disagi, ansia, stress, come Maurizio prima diceva, dice il Maurizio Gianni, rispetto alla storia, insomma, di tanti imprenditori, che io sono figlio di artigiano, che fanno della propria vita la propria impresa, e quindi nel momento in cui la propria impresa va male, insomma, va male il pezzo della propria vita, insomma, quindi questo elemento, insomma, lo leggo insieme. Ma cosa è successo, dicevo, dal 2007 al 2012? Sono successe alcune cose, io proverò a descrivere queste cose con alcuni semplici numeri, che però credo diano l'idea del fatto che la crisi è finita, e se continuiamo a chiamarla così vuol dire che non abbiamo capito che invece appunto è in atto una grande trasformazione. Cioè la parola crisi di nuovo nasconde la difficoltà di riuscire a individuare quella che è la direzione di marcia che stiamo prendendo, non soltanto a livello locale, ma più in generale, dovrebbe dire, credo, insomma, almeno nella dimensione europea, il senso di marcia che ancora non abbiamo trovato, anzi il senso di marcia negato, perché le politiche ad oggi dell'austerità applicate alla stragrande maggioranza dei governi rappresentano quell'elemento conservativo che hanno capito prima citato, e che non sta predisponendo una dimensione anche di crescita economica utile per recuperare alcuni degli elementi che adesso vi presento. Allora, sul fine del 2007, quando la crisi era ancora una cosa non conosciuta, non presente nel nostro lessico, e quando la stragrande maggioranza dei sondaggi che si facevano a livello amministrativo, politico, l'economia era tra gli ultimi punti come elemento di preoccupazione, e in cima c'era la sicurezza piuttosto che elementi legati alla viabilità, piuttosto che, insomma, tutto fuorché, insomma, l'economia e i posti di lavoro. Nel 2007 in questa provincia c'erano 8.800 persone che erano disoccupate con mobilità e quindi erano alla ricerca del loro posto di lavoro. La disoccupazione era di poco sopra il 3%, la disoccupazione giovanile era di poco sopra il 3%, cioè non c'erano differenze tra giovani, adulti e over 45. E alla fine dell'anno scorso, quindi pochi mesi fa, questo numero si è trasformato, e da 8.800 siamo passati a 22.200. E questo è, come dire, il primo numero che ci dobbiamo mettere in testa, cioè sono entrati dentro la dimensione della disoccupazione o della mobilità migliaia e migliaia di persone oggi si trovano nella difficoltà solo di cominciare, nella difficoltà anche di comprendere esattamente dove sono, perché quando tu hai 30 anni di lavoro alle spalle in un'impresa ed esci da questa impresa, il mondo è cambiato, il mercato del lavoro è cambiato, e il modo attraverso il quale puoi rientrarvi è un modo che è completamente diverso da quello che hai conosciuto, e quindi questo è un primo problema. E dall'altra parte sono persone che, viste poi attraverso una scomposizione un po' più precisa, ad esempio attraverso la lente dei titoli di studio, sono persone che hanno titoli di studio bassissimi. La stragrande maggioranza sono persone che malapena sono alla terza media. Quindi questo per darvi l'idea che quello che è accaduto, insomma, dal 2007 al 2012, c'è la traccia anche di quello che potrebbe accadere se quei elementi di innovazione che prima sono stati citati non diventano la linea guida, insomma, della ripresa economica. Perché recuperare al mercato del lavoro persone che hanno basse qualifiche, in una fase in cui gli imprenditori tendono ad assumere prevalentemente lavoratori con alte qualifiche disponibili a lavorare a fronte anche di dimensionamenti, quindi abbassamenti anche del salario, è sicuramente molto complicato, soprattutto se poi dentro questi numeri troviamo anche nuclei familiari interi, perché quando vanno in crisi imprese, diciamo, dell'ordine di ad esempio qualche ceramica, che nell'arco degli ultimi 10 anni il compressore in generale ha dimezzato, sono sostanzialmente personale, e dentro ci finiscono storie familiari, insomma, ci finiscono, insomma, coppie che si sono conosciute e si sono sposate dentro quell'azienda, insomma, praticamente. E dicevamo quindi da 8.800 a 22.200. Questo è un numero enorme, ve lo do, ma è difficilmente comprensibile. Siamo passati contemporaneamente dal 2007 al 2012 da 850.000 ore di cassa integrazione a 20 milioni di cassa integrazione alla fine del 2012. E dal 2007 ad oggi, se sommo ogni anno quello che è accaduto, abbiamo superato i 74 milioni di ore di cassa integrazione in provincia di Modena. Ore lavoro non fatte, ore lavoro non fatte e pagate attraverso l'INPS con gli strumenti ordinari all'interno della cassa integrazione. Ore di lavoro non fatte che corrispondono a redditi che calano. Questo è il dato. Su una popolazione che non è calata, la crisi non ha fatto calare la popolazione del nostro territorio. Tant'è che quando parlo di questi argomenti mi piace sempre citare il fatto che contemporaneamente in questi anni, dal 2007 al 2012, la popolazione modenese è aumentata da 670.000 abitanti e ha superato i 705.000 alla fine del 2012. Quindi è cresciuta di 35.000 persone. Quindi sono aumentati i disoccupati, la popolazione comunque continua a crescere. Contemporaneamente sono 35.065, contemporaneamente nello stesso periodo la popolazione straniera è aumentata di 34.416, cioè, potremmo dire 35.000 l'aumento di popolazione e 35.000 l'aumento di popolazione straniera solo sul territorio. E se facciamo la differenza tra quegli 8.000 e quei 22, scusatemi se faccio tanti numeri, ma credo che debbano dare in qualche modo l'idea davvero che siamo dentro una grande sua trasformazione anche sul territorio. Vuol dire che da 8.008 andare a 22.000 siamo comunque di fronte a 12-13.000 persone in più disoccupate. Immaginate queste cifre che si allontanano però, perché sono una forbice, Immaginate che quindi il nostro territorio continua a crescere, perché continua a crescere per numero di persone che lo abitano, immaginate il fatto che aumentano i disoccupati, e immaginate il fatto che questa forbice si apre, perché lo snodo che fa aprire le due braccia della forbice è determinato dal fatto che contestualmente sono venuti meno 13.000 posti di lavoro. E provo a rimettere insieme un po' questi numeri per far capire quindi cosa è successo. È successo che sono scomparsi dei posti di lavoro, perché se un'impresa fa cassa integrazione spesso la fa per questo periodo per ridurre il numero di dipendenti, per riorganizzarsi. La fatta perché ha chiuso magari, e quindi sul nostro territorio sono venuti meno a più di 13.000 posti di lavoro. E allora io credo che questi numeri ci dicano esattamente qual è il nostro compito, cioè provare a capire come un territorio che continua a crescere dal punto di vista demografico e continua a crescere tra l'altro agli estremi, tra i più giovani e tra i più anziani, non nella parte centrale che dovrebbe essere quella più utile dal punto di vista produttivo, che è la popolazione attiva sul mercato del lavoro, come in un territorio come questo noi dobbiamo mettere in campo azioni utili al far sì che la forbice si richiuda. La forbice si può richiudere se qui ci abitano meno persone, la forbice si può richiudere se qui si creano più posti di lavoro, la forbice si può richiudere se le stesse persone, se un numero più alto di persone fa lavoro di un numero più basso di persone. Quindi ci sono, utilizzando meccanismi sempre molto semplici nella lettura, questo vi dà l'idea del qual è l'argomento che noi dovremmo andare a toccare, perché in questa grande trasformazione noi rappresentiamo un territorio ancora molto ricco, ma dove in realtà gli indici di povertà stanno aumentando, dove in realtà questi indici di povertà si stanno trasformando anche in condizioni di disagio molto ampie. Perché parlare di 13.000 disoccupati in più e 13.000 posti di lavoro in meno sono numeri che dovrebbero fotografarci un dramma umano che oggi non è collettivo. E io credo che una delle altre cose che noi dovremmo fare è trasformarlo in un dramma collettivo. Cioè il fatto che ancora non sia collettivo per questi numeri, secondo me rappresenta un problema, ma rappresenta un problema perché ciò che non è leggibile collettivamente da parte appunto di un partito piuttosto che di un'istituzione, piuttosto di qualsiasi altro, un soggetto della rappresentanza, un soggetto istituzionale, rischia di essere dimenticato. E perché dico questo? Perché più 13 meno 13 non fa la stessa cosa, non sono le stesse teste, gli stessi nomi e cognomi, sono numeri tra di loro molto diversi, perché contestualmente nel nostro territorio, finisco con un paio di osservazioni sul tema giovani, che ora 45, sempre attraverso l'osservatorio che noi abbiamo sulla propria provincia. Abbiamo un territorio successo che la disoccupazione non registra la precarietà del lavoro, ovvero quando parliamo di disoccupazione parliamo di persone che possono magari avere un lavoro ma il cui reddito comunque non supera una certa soglia e quindi per lo Stato oggi sono considerati disoccupati. E guardate che la stragrande maggioranza dei giovani è dentro questa descrizione, cioè i numeri che voi sentite ogni mese dare ormai sui TG, e il fatto che ormai il 40% dei giovani sia disoccupato certifica in realtà il fatto che ormai è la precarietà che sta facendo la vita di queste persone, e la vita di queste persone è una vita breve dal punto di vista della capacità di essere descritta e di potersi descrivere, perché precarietà significa avere un contratto di lavoro che può durare un mese e non sai se viene rinnovato, precarietà significa non avere le condizioni di garanzia sufficienti per poter fare degli investimenti nella costruzione di una famiglia, precarietà a volte significa anche dover rinunciare ai percorsi di studi, quindi questi sono elementi che noi dobbiamo tenere in considerazione rispetto anche a un disagio specifico che è legato alla disoccupazione giovanile, insieme a quell'altro che è tutto il disagio invece di quelli che in linguaggio comunitario, visto che mi occupo anche di formazione professionale, ovvero gli over 45, coloro che hanno più di 45 anni e che rappresentano un ulteriore dramma all'interno degli effetti della crisi economica. Un dramma dato dal fatto che queste persone si trovano a metà di un percorso di cura, la cura dei propri figli, dover magari sostenere percorsi di studio da una parte, e la cura dei propri genitori che invecchiano e cui invecchiamento anche dal punto di vista dell'accudimento ha costi molto alti rispetto anche agli attuali modelli di welfare. In questo quadro credo che quindi si possa provare a riconsegnare la valutazione che facevo all'inizio di questo intervento, quanto la crisi per come si sta producendo stia impattando sul nostro modo di stare insieme e sul nostro modo di stare bene, ma non solo insieme ma anche con se stessi. Questi numeri vi dicono che oggi siamo di fronte a una quantità di famiglie, di persone che in questo momento, prima ancora del provare ad avere un sostegno diretto, secondo me ha bisogno di sentirsi pienamente riconosciuta nella comunità in cui abita. Se la nostra comunità non comprende appieno quelli che sono gli effetti della crisi che sta attraversando questo territorio, credo che si renda più inospitale anche nei confronti di coloro che questi problemi li subiscono quotidianamente rispetto quindi agli effetti che questa cosa può avere. E questo credo che sia il contributo in qualche modo migliore che pensavo di poter dare, provando quindi a farvi capire che siamo cambiati tanto. E che ha ragione Torreggiani, la crisi è finita quando è cominciata, e ripeto, se ci ostiniamo a chiamarla così è perché ci ostiniamo a non voler affrontare una grande trasformazione che è in corso, a cui dovremmo dare un nome diverso, non potremmo farlo da soli come modenesi, però credo che anche la nostra consapevolezza possa essere utile per provare a dare anche solo indirettamente una risposta a chi si trova in situazioni di disagio individuale molto grave. Grazie.